La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
E sul tema che praticamente contraddistingue i titoli di coda del film, andiamo ad introdurre appunto la pellicola scelta dal nostro cinefilo che abbiamo all'apparecchio telefonico. Marcello Gerardi, ci sei?
Sì, Fabrizio, ciao, buonasera.
Buonasera a te e ben ritrovato su radiocittaperta.it. Allora, questa musica che, se non vado errato, è di Armando Trovajoli.
Sì, Trovajoli.
Perfetto, no, perché ho già stavo cominciando con la prima brutta figura. E questa, appunto, musica ci introduce al film del 1970. Siamo tornati in Italia. E sì. Di che parliamo?
Parliamo di Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, di Ettore Scola. Allora, si tratta di un film sicuramente importante, insomma, nella filmografia di Scola, che diciamo era reduce, se vogliamo, dai primi successi. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, con Alberto Sordi. Aveva avuto, diciamo, un certo successo l'anno precedente. E Scola, diciamo, dopo alcuni film, insomma, sempre validi, comunque sempre di costume, interessanti, sul boom, insomma, che aveva fatto negli anni precedenti, puntava un pochino più in alto a far conoscere al grande pubblico maggiormente il proprio cinema. E con questo film, diciamo, Dramma della gelosia, 70, ha il battesimo al grande pubblico. Riesce, diciamo, a miscelare molto bene, se vogliamo, i toni della commedia picaresca con alcuni elementi del neorealismo che lui ammirava e comunque si portava dietro culturalmente, e ne viene fuori un film a volte discontinuo, sicuramente non perfetto, che però è brillante ed è un bel esempio di una commedia all'italiana di costume che guarda con molta attenzione i fenomeni sociopolitici del tempo e che ha un retroterra molto amaro, perché, insomma, si tratta comunque di un dramma, si tratta comunque di un film che in certi momenti sfocia nel melodramma, insomma, vista la tematica. E la tematica è molto semplice, si tratta praticamente di un triangolo amoroso, così lo definiremmo oggi, in cui c'è una bella fioraia, che Adelaide, che si innamora durante un festival all'unità di diciamo un maturo attivista, diciamo, della sinistra del Partito Comunista di allora, che si era addormentato in questo festival, che ha le fattezze di Marcello Mastroianni, che allora era comunque, diciamo, nel pieno della sua anche vis proprio artistica, della sua capacità interpretativa, si innamora di lui, sembra perdutamente, quest'uomo è un uomo sposato infelicemente, con a carico dei figli non suoi, con una moglie spenta e assolutamente non interessante, nasce questa grande passione, ma questa grande passione dura poco perché si frappone un giovane pizzaiolo prestante che è appunto
Giancarlo Giannini,
mentre Adelaide è rappresentata da una splendida Monica Vitti, che questo film, diciamo, porterà anche nella commedia italiana. Non saranno più i film di Antonioni, i film seri, i cupi che faceva prima in prevalenza, entrerà di cuore nella commedia all'italiana e troverà un ruolo che poi, insomma, nel corso degli anni sarà validato da molte buone interpretazioni. Diciamo, l'opera è molto semplice, è un'opera picaresca, è un'opera che ha un tono elegiaco in certi momenti, addirittura è melodrammatico, la storia d'amore impossibile di questi tre che a un certo punto tentano addirittura la convivenza sentimentale a tre e ovviamente non è possibile. Lei a un certo punto, su consiglio di una sorella che faceva la prostituta, ma era così, diremmo con Pasolini, pura di cuore, insomma,
se non sbaglio era Marisa Merlini, giusto? Credo che fosse Marisa Merlini.
Sì.
Bene.
Praticamente sì, la Merlini, e praticamente gli suggerisce di sposarsi o comunque avvicinarsi a un macellaio ricco e appunto disponibile, che però è una persona di una vuotezza e proprio di una rozzezza unica, quindi ovviamente la cosa non dura. E lei ritorna in questo triangolo, praticamente, che avrà poi un esito drammatico, perché alla fine lei sceglie l'annello, che sarebbe il pizzaiolo, e mentre Oreste alla deriva, diciamo, questa terribile delusione girerà per Roma, sceglierà Oreste, ma il giorno del loro matrimonio si incontreranno per caso, puramente per caso, e scoppierà questo dramma, cioè veramente inavvertitamente Oreste, che voleva colpire Nello, colpisce con delle forbici lei e la uccide, sia pure inavvertitamente. Il film poi ci fa capire che ci sarà un processo, all'inizio infatti comincia con la polizia che porta sul luogo dell'omicidio, diciamo, Mastroianni, per tentare una ricostruzione. Lui, imbambolato totalmente fuori, diciamo, comincia a parlare, a descrivere e a tentare di descrivere quello che è successo.
Infatti,
il
poi
film è interessante, nel senso che in certi momenti i protagonisti si rivolgono al pubblico per rappresentare le proprie ragioni, come se fossero davanti al giudice, no? Il pubblico come giudice. Ora, diciamo, quest'opera è un'opera, non è sicuramente il capolavoro di Ettore Scola, i capolavori verranno più tardi, però sicuramente è una prova di maturità. È una prova in cui appunto il salto nella commedia all'italiana viene fatto in maniera più decisa. Diciamo che è un film un po' bozzettistico, cioè ci sono, ad esempio, il personaggio di Mastroianni è volutamente di Oreste sopra le righe. Lui vinse sicuramente appunto la Palma d'Oro come miglior attore al Festival di Cannes in quell'anno, però io non credo, almeno personalmente, non lo vedo come una delle sue più grandi interpretazioni, insomma, molto sopra le righe, molto esagitato, sicuramente di effetto, però insomma io ricordo Mastroianni per delle interpretazioni molto più severe, più profonde, come in Fellini 8 e mezzo, insomma, in opere che comunque hanno lasciato più il segno di questo.
O per rimanere a Scola, diciamo, qualche anno dopo sarebbe arrivato ad esempio Una giornata particolare.
Sì, anche la stessa giornata particolare, la interpretazione di Mastroianni secondo me è più aderente a quello che è davvero lui, il personaggio, insomma, e quindi più profondo.
Comunque
il film ebbe, ripeto, successo, anche per un motivo, se vogliamo, di novità, cioè Scola fiutò molto bene lo spirito del tempo, il post-68, ci mette appunto le lotte operaie, quasi in dei momenti, diciamo, di documentario, e fa vedere anzi come Nello e Oreste si conoscano e facciano amicizia fraterna durante diciamo un corteo che poi finisce a botte, e quindi insomma una solidarietà che nasce anche proprio dalla comune ideologia politica,
dalla militanza,
dalla militanza, sì, anche se Oreste è più inquadrato, è un partito comunista, mentre diciamo Nello sembra più un tipo diciamo così extraparlamentare, almeno da come parla, ecco. Comunque sia, questa, diciamo, sì, quello che colpisce in questo film è anche la drammaticità della rottura tra questi amici e la tragedia finale, appunto, quasi forse ineluttabile, insomma.
Con un finale particolarmente amaro.
Un finale particolarmente amaro, sì, che del resto giustifica il titolo del film. Ovviamente è un film bozzettistico, Monica Vitti fa una grande interpretazione, ma è ovvio che Scola lì, in quel personaggio, si ispira del tutto al fotoromanzo, cioè addirittura sembra le battute che si leggevano sui fotoromanzi alla fine degli anni 60, e c'è una specie di gusto pop estremamente raffinato, no? Nel descrivere gli ambienti, insomma entra proprio nella cultura popolare del tempo, del post 68, del fumetto, appunto del fotoromanzo, diciamo delle lotte sociali che allora c'erano e avevano una grande rilevanza, e c'entra, diciamo, in maniera molto spigliata, diciamo, molto, anche se secondo me qualche così momento, insomma, di non fusione tra queste due anime del film, perché c'è appunto anche la tendenza a descrivere realisticamente le condizioni di certi ceti sociali, insomma non sempre tutto ciò si lega, diciamo, nell'insieme, però nel complesso rimane un'opera, diciamo, sicuramente di buon livello e appassionante, insomma, sì, è un film che si vede tutto d'un fiato, e soprattutto per la bravura dei personaggi. Non dimentichiamo che Giannini, Giancarlo Giannini, avrà, diciamo, il battesimo per i film poi con la Vermeuller successivi e per una lunga carriera nella commedia all'italiana. Giannini allora era meno conosciuto, insomma, è Scola con questo film che lo lancia come attore di grande successo e anche come maschera espressiva di un certo spessore. Insomma, è sicuramente non dimentichiamo poi che Age e Scarpelli, i sceneggiatori usuali di Scola, qui ci mettono la mano, e quindi ovviamente viene fuori un film, diciamo, di un certo peso, no? Sia pure discontinuo, ma comunque un film, insomma, di un certo valore, di un certo peso.
Ho un'osservazione da fare riguardo proprio la cultura pop, o comunque, diciamo, il taglio molto dal basso che questa vicenda, con la quale questa vicenda viene letta e viene narrata da Ettore Scola, ma suggerirei, anche perché il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, in cui appunto si cimentano anche gli stessi Mastroianni e Monica Vitti, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare si legherà molto alla mia osservazione che mi riservo di fare dopo l'ascolto del brano, appunto lancerei questo "Se tu mi lasceresti", che è appunto un titolo, sì, che è tutto un programma, tratto, sì, sempre dalla colonna sonora del film Dramma della gelosia, tutti particolari in cronaca.
Ora pensavo al nostro amore giorni fa, com'era nato, sebbene contrastato.
Lo so, è stato proprio un fulmine, un baleno.
Sì.
Né più né meno che un botto a ciel sereno.
Potrà finire.
No, mai, adorata.
Se un dì ti stancheresti tu di me.
No, tu di me.
Io no de te.
Che vale disputarci sopra ciò?
Te dico no, io mai me stancherò.
Adorata!
Quanto devi aver sofferto.
Che giorni ho passato senza te.
Amoroso.
Disoccupato, eppure poco amato. Presente.
Ore, c'è stato fra noi due un qui per qua che ci turbò, ma esso ormai passò.
Amore trionfò.
What a lovely day.
Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
Today, basta così.
E vabbè, se fa per dì.
Che vale rinfangare quel che fu.
Non l'ami più.
ci sei soltanto tu.
Essere unico!
Amo del mio destino!
La 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 la.
Bello! Ore! Ore, ore! C'è stato fra noi due un qui per quo che ci turbò, ma esso ormai passò.
Amor trionfò.
What a lovely day.
Se tu mi lasceresti, amore, un dì.
Today, basta così.
E vabbè, se fa per dì.
No, che vale rinfrangare quel che fu.
Non l'ami più.
No, ce sei soltanto tu.
Me fai morire.
E tu me fai patir.
Me fai patir.
E tu me fai morire,
me fai morire, e tu me fai patire, me fai patire.
Se tu mi lasceresti, come detto appunto da Marcello, come recitato se vogliamo da Marcello Mastroianni e Monica Vitti, tratti appunto dal film Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, film del 1970 diretto da Ettore Scola, al centro della nostra rubrica Visti in prima visione, supportati dalla, diciamo, dalla consulenza di Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Allora Marcello, io quello che volevo far presente, appunto anche come dire, sostenuto dal dialogo surreale del testo di questa canzone, che è probabile che non sia del tutto riuscito il, come dire, il tentativo di conciliare la commedia all'italiana con l'eredità del neorealismo, però io penso che questo voluto bozzettismo sia particolarmente efficace, già solamente per esempio pensando ai nomi dei protagonisti. Noi abbiamo Oreste, Adelaide e Nello, dei nomi proprio ormai spariti dall'orizzonte e dal radar dei nomi di battesimo, e questo forse proprio a testimonianza di una sottocultura popolare che forse in quegli anni stava quasi per scomparire. Che dici?
Sì, innanzitutto va detto che Scola è abilissimo nel descrivere queste culture, insomma, e conosce molto bene il popolo, diciamo, il popolo di allora, le culture popolari di allora. Era un intellettuale che comunque aderiva al Partito Comunista, che a quei tempi aveva dei legami molto solidi con diciamo, certi ceti sociali subalterni, avremmo detto. Diciamo che questo film è quello che incuriosisce. A un certo punto Scola ci mette pure una riflessione a suo modo ironica e politica, no? Cioè, quando si trovano una grande manifestazione di piazza, e appunto Oreste, e va dal segretario della sua sezione, cerca di chiedere a questo segretario, che lo guarda stupito e meravigliato, insomma, in certo senso, di una domanda del genere, se la sua delusione d'amore poteva avere una valenza di classe, capito? Quindi cercava da una parte il rifugio nell'ideologia per risolvere, diciamo, una delusione, diciamo, che era comunque insostenibile per lui, senza ovviamente riuscirci, perché ovviamente il campo politico non c'entrava niente in questo caso col campo umano, con la vita che lui stava facendo, con quello che stava succedendo. Il film è ancora più amaro perché, se vogliamo, finisce in maniera tragica, nel senso, non solo muore, diciamo, lei, no? Muore Adelaide, che nel momento della morte dice, dopo che ha capito che è stato Oreste a colpirla, ma io amavo più te. Quindi Mastroianni perde letteralmente il senno, viene condannato a 7 anni per, comunque con la semi-infermità mentale, e il film si conclude poi alla fine, dopo anni, con lui che va in giro per le strade di Roma
sul Lungotevere,
immaginando di avere sotto braccio Adelaide, dicendo scusa, attenta, bisogna attraversare, così, come se l'avesse sempre vicina. Quindi chiaramente perde il senno, perde la ragione. È un film di un'amarezza, diciamo, non usuale, insomma, no? Anche se Scola ci ha abituato a questi chiaroscuri, a questa diciamo, se vogliamo, commedia dolente, insomma, no? Dolorosa, però diciamo, in questo caso è ancora più esplicita, data la recitazione di Mastroianni.
Tra l'altro quello che accennavi tu, cioè diciamo il volersi rivolgere al partito, sì, era, diciamo, se vogliamo, anche un nella concezione del Partito Comunista dell'epoca era,
sì,
anche
che era pervasivo della vita intera, no?
Sì, perché ovviamente si diceva all'epoca il privato e pubblico
e politico, cioè, sì,
certo. E oltretutto poi era proprio un considerare un pezzo di casa propria la sede la sezione del PC.
Assolutamente sì.
Ma contemporaneamente, sì, questo tanto per avvalorare, se vogliamo, la difficoltà come dire, di maneggiare un problema così particolare per Oreste, lui da una parte cerca razionalmente di trovare diciamo conforto nell'ideologia ed una, sì, sponda come dire, che gli dia una parola di conforto dall'alto, contemporaneamente,
anche esistenziale, no?
Contemporaneamente però va dagli zingari a cercare di, diciamo, con il malocchio di riconquistare,
sì, 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 sì,
quindi
anche, sì,
c'è,
sì,
questa forma un po', come dire, quasi schizofrenica
delle sottoculture popolari, fatta in maniera molto interessante, molto intelligente. Qualche anno dopo Scola farà un film sottovalutato, ma che comunque io consiglio di rivedere, che al tempo fu diciamo così quasi accantonato, diciamo, no? Quasi invece Brutti, sporchi e cattivi, che andava nel famoso sottoproletariato, no? Erano i baraccati cosiddetti che
di
allora
Montecocci
c'erano, e descriveva in maniera molto efficace questo universo, se vogliamo, tragico per altri versi, no? Violento, ma non solo violento dal punto di vista fisico, era violento dal punto di vista proprio psicologico. Cioè la vita dei reietti, delle persone
che erano
rifiutate dalle società.
Qualcosa di subumano per certi versi.
Qualcosa di subumano. E Scola lo fa con estremo acume. Cioè raramente capita che un regista, diciamo un intellettuale per così dire, di ceto medio, no, sappia calarsi in certe realtà di sottoproletariato o comunque, insomma, se vogliamo, nel degrado di un ambiente come ha fatto Ettore Scola. Ed eravamo nel 74-75,
sì,
non,
sì,
era la fine ancora delle ideologie, era in qualche modo, se vogliamo, i prodromi, no, del fallimento di certi ideali che si riteneva allora che fossero predominanti.
Tra l'altro, se, a proposito di parallelismi o comunque di film di quel periodo, io trovo, ma non credo di essere l'unico, non credo di aver fatto chissà quale scoperta, molte analogie tra Dramma della gelosia di Scola e quell'altro film di Dino Risi che si intitolava, oddio adesso non mi ricordo, con Nino Manfredi e aspetta, Straziami ma di baci
salti,
ha avuto un piccolo
quello
vuoto.
Però era un film meno doloroso,
no per carità, però c'era pure lì l'esaltazione, diciamo, della cultura da fotoromanzo,
sì,
diciamo,
sì certo sì sì. Beh, vabbè, ma Dino Risi ed Ettore Scola non dico che andavano a braccetto, ma insomma erano le due facce, diciamo, della commedia italiana. Per un certo periodo sono stati loro i dominus, insomma, in ogni caso della narrazione popolare, del modo di rappresentare i ceti popolari, certe sottoculture, insomma, solo che Scola probabilmente insomma, ai posteri della sua sentenza, ma forse lo fa in maniera forse più pensata, lo fa forse in maniera meno, diciamo, superficiale, se vogliamo dirlo, insomma, anche se non voglio dire che i film di Risi fossero superficiali, non lo erano affatto.
Ma
era
poi
satira di costume, insomma, importante ed essenziale. Insomma.
Ma poi, insomma, non ci scordiamo che l'arte di far ridere è qualcosa di veramente complicato, e quando una battuta funziona e dura nel tempo, chapeau, come si suol dire, insomma, tanto di cappello,
certo,
a chi l'ha potuta proporre e l'ha rappresentata. Quindi, tornando appunto a questi due film, Dramma della gelosia e Straziami ma di baci saziami, secondo me
dei punti in comune ce l'hanno.
No,
sì.
Ma poi hanno una serie di battute veramente sì. esilaranti. Io adesso non so se tu hai riso quanto ho riso io, ma al di là del valore del film, del quale appunto possiamo discutere, e sono molto d'accordo con la tua visione che non sia il film con il quale ricorderemo Ettore Scola, però resta sì. il fatto che ci sono una serie di battute veramente divertenti, azzeccatissime, e che mettono in risalto appunto la vis comica di due attori che avevano fatto un sacco di film drammatici, insomma.
Assolutamente sì, certo.
Questo è un valore aggiunto che insomma non dobbiamo trascurare, sì, perché poi quando andiamo
sì,
a vedere...
anche questa trasformazione di Mastroianni e della Vitti, insomma, la Vitti da allora entrò anche nell'universo della commedia all'italiana, insomma, e venne considerata quasi una sesta colonna della commedia all'italiana, come già lo stesso Mastroianni, ma Gassman, Sordi, Manfredi, Tognazzi.
Ricordiamoci il grande merito di Mario Monicelli, perché
sì, certo,
diciamo la vis certo. comica di entrambi sì, venne sì. come dire scoperta, o comunque venne fatta emergere, da una parte con Mastroianni nei Soliti Ignoti, e dall'altra certo. con la Vitti, con La ragazza con la pistola, che mi pare che sia di un paio d'anni precedente rispetto a Dramma della gelosia. Quindi diciamo, se vogliamo, il vero padre putativo del versante comico di questi due grandi attori è sicuramente Mario Monicelli, ma insomma,
ma certamente
non lo scopriamo oggi su questo
Monicelli
grande.
Dovremmo aprire un discorso a parte, insomma, ovviamente, ma comunque voglio dire, questo rientra in un discorso che già facemmo qualche settimana fa, sulla grandezza del cinema italiano di allora, dove il film medio era già una cosa che forse adesso invidiamo, capito? Perché il film medio, che non era magari il capolavoro assoluto, poteva essere un certo film di Monicelli, un certo film di Scola, un certo film diciamo di Risi stesso, ed erano piccoli capolavori. E a fronte c'avevi poi i grandi film, Antonioni, Fellini, Visconti, Pasolini. Quindi era proprio il cinema italiano che era tutto puntato in alto.
Era, tra l'altro, sostanziale. Poi una cosa che secondo me, ti invito eventualmente a controbattere e a smentirmi, però una cosa che riscontro in questi film di questi autori importanti, ripeto, non necessariamente i loro migliori film, però sono film che al contrario di altri di cui abbiamo anche parlato in questa rubrica, in questo spazio, non hanno più di tanto perso smalto con tutto che sono passati
no,
50 anni.
No, complessivamente è un film che non risulta poi molto, risulta datato per gli avvenimenti politici, per il clima socio-politico dell'epoca. Per quello che riguarda però diciamo la verve del film, la sua potenza drammatica, no, rimane tuttora un film, insomma, più che fruibile, più che io consiglio di vederlo, perché al di là, diciamo, di certi riferimenti storico-politici, è un film che parla, insomma, di un triangolo amoroso che è un tema universale.
Tra l'altro, nella canzone che abbiamo appena ascoltato, più e più volte Monica Vitti ripete "What a lovely day", perché era una frase che veniva ripetuta nel corso di lingua inglese che lei dal chiosco del verano dove vendeva i fiori cercava di imparare la lingua inglese, perché già nel 1970 la saggezza popolare lasciava pensare che era molto importante.
La lingua inglese faceva prestigio, certo.
Faceva prestigio, e poi oltretutto sembrava come qualche cosa che avrebbe permesso un riscatto sociale, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Quindi anche in questi piccoli
in questi piccoli particolari cogliamo lo spirito del tempo, e cogliamo anche la grandezza di Scola, la sua, insomma, sua acuta capacità di osservatore della realtà, di osservatore, insomma, di certi ceti. Ho detto io, l'unica cosa che un pochino mi stona è un certo bozzettismo, no? Però complessivamente l'opera è più che godibile, più che interessante, ed è un film, secondo me, che tuttora, dopo 50 anni, conserva, e non tutti i film sono così, una sua forza anche espressiva e poetica.
Sì, sì, ma non ci scordiamo appunto che, sto guardando adesso la filmografia di Scola, che Scola stava, come dire, esplodendo in quel momento, nel senso che tu avevi citato giustamente il film, anche quello, se vogliamo, molto divertente, Riusciranno i nostri eroi.
Era dell'anno precedente.
Appunto, ma poi avremo, dopo il dramma della gelosia, ne salto qualcuno, però abbiamo una tripletta con C'eravamo tanto amati.
Nel 74. Vabbè, quello forse, se non il capolavoro, comunque
guarda,
probabilmente forse
io lo nomino e ho la pelle d'oca, quindi solo a nominarlo mi viene la pelle d'oca, quindi è uno dei miei film del cuore,
assolutamente poi, superiore su
quello che
poi...
dicevi tu, Brutti, sporchi e cattivi. E poi Una giornata particolare,
una giornata particolare del 77, infatti.
E poi La terrazza, 1980,
che fa,
è come se fosse
un grande film,
è come se fosse la pietra tombale non solo del decennio, ma diciamo di certe come dire, logiche e...
no, soprattutto di certe idealità.
Sì, di certe logiche che poi di lotte intestine alla sinistra, di cui Ettore Scola è sempre stato un osservatore.
Sì,
e anche se vogliamo, senza voler fare troppo, come dire, le indagini sociologiche, ma anche lo stesso contrasto che tu hai ben tirato fuori tra l'extraparlamentare, tra virgolette, Giannini, e invece il più, come dire, allineato Oreste,
Mastroianni,
segnano un pochettino, sottolineano il conflitto sempre, e purtroppo ribadisco sempre, tutt'oggi esistente,
certo,
nella sinistra, che nelle sue anime non riesce mai a quagliare e a quadrare.
Certo.
Senti, allora, 18:43, siamo, come dire, in dirittura di arrivo, Marcello. Quindi io, come sempre, ti chiedo due informazioni d'obbligo, diciamo due passaggi obbligati del nostro programma, ovvero quando uscì, quindi quando tu riuscisti a vederlo in prima visione, in quale cinema lo avevi visto, dove lo proiettavi?
Un cinema che era un proseguimento di prima visione, in realtà, comunque era il cinema Clodio.
Ah, caspita.
Che stava dietro Piazzale Clodio, era un cinema enorme.
Via Riboti, se non ricordo male.
Sì, bellissimo cinema, tra l'altro.
Tra l'altro, poi dopo fu utilizzato anche per concerti. Io mi ricordo di aver visto un concerto dei Gas Nevada, che era un gruppo New Wave del Nord Italia.
Sì, New Wave, sì.
Quindi, insomma, abbiamo ulteriori elementi per, come dire, tirare fuori la nostalgia che è latente in questa rubrica.
Da tanti anni, ormai sono 30 anni che è chiuso questo cinema, insomma.
Ma
era un cinema spettacolare.
Sì, beh, molto carino, vicino a quella bella piazza Prati degli Strozzi, giusto?
Sì, bene. Vicino a Piazza Strozzi, sì.
Perfetto. Quindi, prima formalità espletata, la seconda, come consuetudine di Slow Cult, il lento fluire del sapere, la webzine dove appunto Marcello Gerardi collabora ormai da più di una dozzina d'anni, e il sito Slow Cult nelle sue recensioni esprime giudizio in stellette da 0 a 5 stellette, compresi i mezzi voti. Qual è il voto di questo film?
È un classico 3,5.
Condivido appieno questa tua, come quasi sempre, insomma,
bene.
la tua valutazione. Allora, io alle 18:45 saluto e ringrazio Marcello Gerardi per la sua sempre puntuale, attenta e impeccabile recensione, che non è una semplice recensione, ma è proprio un'analisi dettagliata di un bel film come Dramma della gelosia. Do l'appuntamento a lui e a tutti gli ascoltatori interessati alla nostra come dire, finestra sul cinema del 1970, alle prossime puntate della Bottega del Forno. Ci salutiamo con un altro titolo emblematico, proprio da fotoromanzo, in cui sono protagonisti sempre Marcello Mastroianni e Monica Vitti, sempre tratto da Dramma della gelosia. Il brano si intitola Vedo un'ombra sul tuo volto. Ciao Marcello, grazie e buon weekend a te.
Grazie a te, buon weekend. Ciao Fabrizio.
Ciao. Thank you.
Sveglia, pigrone.
Adelaide.
Amoroso. Guarda che t'ho portato.
Il caffè latte, la ricotta, il pane abbrustolito. Ma è la colazione da me preferita. Io non mi stancherò mai di consigliarla a tutti.
Come siamo belli stamattina.
Sì.
Guarda, t'ho stirato pure i capelli. Sembri più giovane.
Davvero?
Più moderno.
Adelaide.
Amoroso.
Io sto bene qui con te, callo callo.
Ora, ma tu non sarai un sogno, una leggenda.
Cocca.
Sì.
Le leggende hanno sempre un qualche fondamento.
Oreste.
Presente.
Se tu un giorno me lasceresti, io t'ammazzo.
È poco probabile. Lasciare te è come lasciare me stesso.
Anzi no, ammazzami tu a me. È preferibile.
Ok, farò come tu mi vuoi.
Ma non ridere di me, te lo prego. Me preferiresti frivola?
Non rido di schermo, è la felicità. Fino a ieri che non si vedevamo, ero rinchiuso in me stesso come un involtino.
Quanto deve aver sofferto.
Che giorni che ho passato senza te, Adelaide.
Il passato è ormai sepolto.
Sei sincera, almeno adesso.
T'amo, Oreste. T'amo molto.
Essere unico.
T'amo ancora più di me stesso.
Io t'amo come un pazzo.
Il tuo nome, io l'ho sognato.
L'hai sognato?
Come l'acqua, l'ha setato.
Mi pensavo amassi quello.
Ma che sei matto?
E non volessi me più vede.
Taci, Oreste, non è bello. Sono tua, me devi da crede.
Crede, credo, è puramente.
Vedo un'ombra sul tuo volto.
Il passato è ormai sepolto. Su, convinciti al presente.
Amo te, amo te, soltanto te.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.